24 mattino.
Il mondo è in fiamme, ma la Schlein e Conte possono farci ben poco, eh. Non so quale ruolo possano mai avere nello stoppare, non so, la guerra in Medio Oriente piuttosto che quella tra Ucraina e Russia, piuttosto che evitare che i tifosi della Sampdoria e il Genoa si prendano a bastonate prima della partita o dopo la partita.
Oh, l'ascoltatore fa riferimento a quello che si diceva prima, mentre il mondo è in fiamme, qua si discute di nomine Rai. Allora, caro ascoltatore, lo dicevo semplicemente perché, avendo tutti quanti noi, che non siamo solo da questa parte del microfono ma anche dalla parte dei taccuini e via dicendo, un certo grado di conoscenza di quello che succede a Roma e nei palazzi, le posso assicurare che mentre pensiamo che la politica sia concentrata sui grandi destini del paese o del mondo, che è quello che forse sarebbe opportuno fare, in larga parte sta discutendo esattamente di questo. Un certo pensiero, vogliamo definirlo così, dedicato alle nomine, a chi va dove, a chi sarà il prossimo direttore di un qualsiasi telegiornale. Permette un certo grado di perplessità, no? Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Venerdì 27 settembre, alle 7:19 minuti. Carmelo Lauricelli, regia. Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. Il resto della squadra di 24 Mattino: Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Aina. Questa è la parte, come sapete, dedicata alla rassegna stampa. Se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ricordatevi, i podcast di 24 Mattino sono divisi in tre. C'è la prima parte, quella delle 6:30, la giornata in 24 minuti. Questa parte, che è quella della rassegna stampa, e poi la parte che si chiama 24 Mattino, le interviste, che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli sulla piattaforma di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. E già che stiamo parlando di podcast e del sito di Radio 24, fatemi ricordare un'altra piccola cosa. Lunedì prossimo, nell'ambito del palinsesto del Festival del Podcasting, ci sarà un appuntamento del gruppo 24 ore al Mudec a Milano alle 17. Potete andare sul sito di Radio 24, trovate il richiamo e là vi iscrivete con Eventbrite se avrete voglia. Sarà indegnamente questo appuntamento condotto da me e ci saranno due podcast live. Ci sarà Don't Tell My Mama di Matteo Caccia e l'altro Zio Sam, che è un podcast realizzato tra l'altro da Luca Salvioli, sulle 24 ore e dedicato. L'altro Zio Sam sarebbe Sam Altman, che tra l'altro che è il fondatore di OpenAI, il capo di OpenAI, che tra l'altro sulle prime pagine dei quotidiani oggi con il fatto che cambia pelle e sarà una società profit e non più una società no profit. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, sito di Radio 24 o app di Radio 24, trovate tutte le informazioni per iscrivervi se vorrete venire. Ci vediamo là al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano. L'apertura del Sole 24 Ore: oro al 30° record dell'anno. Solo due volte in passato il metallo ha inanellato più primati, nel 79 e nel 2011. Per gli analisti è possibile una correzione nel breve, ma nessuna retromarcia. Il Messaggero apre con l'immigrazione, Meloni, Scholz, Paletti sui migranti, e quindi questa relazione tra i due governi su questo tema, mentre il Quotidiano Nazionale parla di migranti e lavoro, cambiano le regole sul decreto flussi. Oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri dedicato. Gli esteri con La Stampa: Ucraina, la svolta di Biden, sì ai missili a lungo raggio, però dice no all'utilizzo sul territorio russo. Caos globale, il titolo del Riformista: Israele prepara l'operazione in Libano, i dissidenti iraniani tifano contro Hezbollah, Xi sogna l'impero cinese in Russia. Il presidente cinese: in Libano nessun cessate il fuoco, Netanyahu snobba Biden e Macron, è il titolo di Domani. Israele va avanti, combattiamo, è quello del Corriere della Sera. Fratture d'Europa è invece il titolo di Avvenire. Le parole di Papa Francesco stanno riemergendo anche qui, inimicizie che sfociano in aperte ostilità. E poi sul fronte italiano, controcampo è il titolo del Manifesto su quello che succede in Rai. Divide Timpera, Meloni si prende la Rai, in casa la spaccatura del campo largo. Chi l'ha visto? PD disperso nella Rai, è il titolo di Libero. E poi sempre sulla la Rai spegne il campo largo, è il titolo invece del Giornale. Mi arrestate o no? Le faremo sapere, è il titolo del Fatto Quotidiano. La legge col buco. A Perugia un manager pubblico è accusato di corruzione e viene sentito, ma nessuno gli dice se e quando il GIP eventualmente, appunto, lo mette dentro, lo arresta o lo mette ai domiciliari. Sciolsero il SIFAR, perché non sciogliamo la procura antimafia? È il titolo dell'Unità. Trucco di Conte per sfangarla sul Covid. Come membro della commissione d'indagine, scrive La Verità, l'ex premier non può essere interrogato sul suo operato durante la pandemia. Lockdown, zone rosse, appalti, eccetera, è un chiaro conflitto di interessi, ma per i 5 Stelle, e qua ci si ricollega alla questione antimafia, sembra essere normale, vedi Cafiero De Raho. Queste le aperture di oggi dei principali quotidiani e vorrei iniziare, così come abbiamo iniziato alle 6.30, con quello che è successo al derby di Genova, perché ancora una volta riteniamo, è l'apertura del secolo XIX naturalmente, ma il Giornale di Genova, il titolo è All'ultimo stadio, perché ancora una volta ci pare che la questione sia stata un pochino sottovalutata complessivamente, tanto dalla politica quanto dalla stampa. Danilo Danna e Tommaso Fregatti per la cronaca. Il bilancio di scontri e disordini ampiamente annunciati, e poi è questo l'altro punto, è inquietante e drammatico allo stesso tempo. 50 persone ferite, di cui 36 tra carabinieri e poliziotti, 2 in gravi condizioni e 3 ultra arrestati. Poi sulla stampa vedremo che invece i feriti gravi o comunque in condizioni difficili sono 3. Poliziotti che hanno almeno 30 giorni di prognosi, a uno hanno rotto 3 costole. Una quindicina di tifosi denunciati, 12 sono minorenni, altri fermi in arrivo nelle prossime ore grazie all'arresto differito che consente alla polizia giudiziaria di poter effettuare arresti di iniziativa fino alle 48 ore successive all'evento sportivo. Digos e procura avranno tempo fino a questa sera per rispondere in maniera significativa a 5 ore di guerriglia e scontri. In mezzo a tutto questo, il sequestro di un mini arsenale, decine di mazze e bastoni di ferro, 2 coltelli, manganelli telescopici, razzi e spray, ma anche l'accertata presenza tra le frange del tifo rosso-blu cerchiato, genuano soprattutto, di tifoserie arrivate da tutta Europa in Italia in virtù di pseudo-gemellaggi e amicizie. I South Winners Marsiglia dalla Francia, gli Ultras dell'Erta Berlino dalla Germania, le Teste Quadre, così si chiamano, della Reggiana. Gli arresti, due maggiorenni per resistenza a lesioni, 5 perché minorenni denunciati a piede libero per reati da stadio, un terzo arresto, un ultra blu cerchiato dei fedelissimi, 50 anni, è stato sorpreso mentre aggrediva un agente di polizia negli scontri in corso. Dunque, perché si è giocato il derby di Genova sapendo che sarebbe avvenuto tutto questo, perché era abbastanza noto che c'erano scontri in corso tra le due tifoserie? Pochi giorni prima della sfida tra Genoa e Sampdoria, la Digos ha inviato alla procura una dettagliata informativa dove allertava i magistrati sul concreto rischio incidenti tra ultra dovuto allo svolgimento della stracittadina e faceva intendere che la possibile risoluzione alle problematiche di ordine pubblico fosse in un certo senso legata allo spostamento della partita in un'altra sede, lontano da Genova. Il procuratore capo. Non c'erano nomi di tifosi coinvolti su quale compiere accertamenti, non ha potuto far altro che allertare i sostituti procuratori di turno e passare la notte in contatto con la polizia. Screzzi proseguiti pure ieri mattina con, se consentite, una profanazione di un luogo dedicato ad un eroe nazionale, e cioè un nuovo atto vandalico al molo dell'amicizia di Quinto. Il molo dell'amicizia di Quinto, il molo dell'amicizia, luogo dedicato alla memoria di Gianluca Vialli. Una trentina delle sciarpe blu cerchiate appese alla ringhiera sono state tagliate, tutte le altre rimaste al loro posto e i murales non sono stati imbrattati. Scrive in intervista Bruno Viani, intervista il sottosegretario all'interno Molteni. Sul fronte della prevenzione, visti i risultati, e quantomeno poi vi lascio da parte tutta la retorica, chi tocca gli uomini delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera, perché è senza offesa per Molteni, però è il solito discorso, no? Nessuna autocritica, dice, gli chiede Viani, sul fronte della prevenzione non c'è da fare alcuna autocritica, nessuna autocritica, la critica va esclusivamente a chi non è tifoso e pensa che una partita possa diventare questo con conseguenze pesanti. Se vedo un poliziotto con tre costole rotte, un altro con un problema a un ginocchio, 36 rappresentanti delle forze dell'ordine refertati in ospedale, posso dire che questo mi fa arrabbiare. Quindi svia un po' il discorso, dobbiamo tutelare e proteggere chi svolge un servizio per il paese, eccetera. E poi ci mette in mezzo il DDL sicurezza e proteste contro il DDL sicurezza. Sarà chiuso per violenza, questo è il titolo a pagina 36 della Stampa, sarà chiusa per violenza Genoa-Juve, si giocherà senza pubblico dopo appunto la follia ultra, fischio d'inizio alle 18. Il prefetto Cinzia Torraco potrebbe chiudere lo stadio fino a due giornate per Genoa e Sampdoria, vietando le trasferte per tre partite alle due tifoserie. Vedremo che cosa effettivamente succederà e appunto se verranno presi i giusti provvedimenti. Un altro piccolo elemento al pezzo della Stampa, che non è il primo episodio di violenza, pur essendo il campionato iniziato da poco, i fatti di Cagliari con i napoletani in rivolta nel loro settore, due steward feriti, e adesso queste immagini appunto a Genova. Restando sulla cronaca, un paio di spunti. Allora, il primo è questa storia che forse avrete sentito in parte nei giornali radio, in parte avrete letto, e che arriva da Cesano Maderno, provincia di Monza e Brianza, dove un imprenditore è stato letteralmente massacrato con una mazza da baseball ed è tra la vita e la morte in neuro-rianimazione all'ospedale San Gerardo di Monza. A prescindere dalla notizia di cronaca, certamente dolorosa per lui e per tutta la famiglia, la persona fermata è un ragazzino di 16 anni, vicino di casa di quest'uomo. Lo ha aggredito colpendolo alla testa e lasciandolo in una pozza di sangue. L'uomo aveva un'azienda di falegnameria a Muggiò, moglie e due figli grandi, aveva parcheggiato l'auto appena acquistata nel garage, era nell'area condominiale quando è stato aggredito. Ancora senza risposta alle domande sul come e perché il giovane, che pare sia, e qua l'espressione che usano Sonia Roncone e Gabriele Bassani nel pezzo a pagina 13 forse non è centratissima, però ve la metto così com'è, che pare sia mentalmente disturbato, evidentemente dei problemi psicologici, anche se non ha mai avuto una diagnosi né un percorso terapeutico, si trovasse vicino al garage. Dai primi accertamenti la vita dell'uomo non mostra motivi che possano giustificare un attacco di ripicca. E a fronte di queste parole che leggiamo nel pezzo, viene quasi a collegarlo a quello che è successo a Nuoro, dove è avvenuto quel massacro senza movente del quale molto si è parlato. Un uomo, Roberto Gleboni, 52 anni, ormai lo sapete, ha preso la sua pistola 7,65 detenuta regolarmente, ha sparato alla moglie, alla figlia di 26 anni, agli altri due figli di 10 e 14 anni e si riesce a mettere in salvo solo il 14enne figlio della coppia. Poi lui ha anche incrociato un vicino di casa e lo ha ucciso e poi è andato a casa della madre, ha fatto fuoco anche contro di lei prima di togliersi la vita. La vita viene vita sua, che viene passata al setaccio adesso per capire che cosa fosse successo, cosa potesse essere successo. E certo un'esplosione che lascia attoniti. Francesca Del Vecchio, sulla Stampa, intervista Francesca Lesmo, che è psicoterapeuta, fondatrice di SBLAM, che si occupa di salute mentale. E dice questo: parlare delle stragi familiari di cui ci racconta la cronaca è sbagliato, farlo nel modo giusto, cioè cercando di analizzare il fenomeno e suggerendo che esiste la prevenzione, è la maniera in cui in certi casi si può riconoscere un disequilibrio in un familiare, in una persona cara, prima che sia tardi. Episodi di violenza che sfociano, come in questi casi, quasi in un omicidio e in una serie di omicidi,
che forse con un po' di attenzione possono essere letti prima. Si parla del dialogo, l'abitudine al dialogo certamente, ma anche un'attenzione che forse va messa con più forza a fronte di un disagio psicologico che, o in alcuni casi psichiatrico, che si fa sempre più forte. Una pausa.
24 mattino.
Io vabbè, ho avuto la depressione maggiore nel 92, che per fortuna era appena arrivato il Prozac in Italia. Non sei più te stesso, cioè arriva un punto che te non sei più, non, perdi la tua identità, e da fuori non lo capisce nessuno, lo capiscono al massimo forse qualche persona che ti vuole bene, ma nemmeno tanto. Sprofondi in un baratro allucinante. Ed è quello il problema, bisognerebbe prevenire questo, bisognerebbe che le persone sapessero quali sono i primi segnali d'allarme, e vai da un medico e ti fai aggiustare.
Sì, non solo della depressione, cara ascoltatrice, naturalmente molto sentito giustamente il suo messaggio, ma anche di altri disagi psicologici, ed sono quelli che citavamo prima. È uno spunto sul quale, come sa, torniamo spesso. La disattenzione che c'è a volte nelle famiglie in tutto questo, lo stigma che c'è nei confronti dei malati psichiatrici, la paura ad ammettere che un figlio ha delle difficoltà psicologiche, la paura appunto ad affrontare dal punto di vista anche medico tutto questo. È un tema larghissimo, enorme, e che immagino coinvolga un buon numero di persone. Dunque, andrei sulle cronache internazionali e sulle questioni che riguardano la guerra. Più che le cronache, come sapete, qua diamo un'occhiata alle analisi, perché le cronache, l'avete sentito in GR24, naturalmente non ci sono grandi novità rispetto a quello che vi abbiamo raccontato anche nella prima parte, ossia il fatto che Israele si starebbe preparando a questa incursione in Libano, forse un'incursione di terra, che non si riesce ad arrivare ad un accordo per un cessate il fuoco. Netanyahu ha sostanzialmente rifiutato, sulla pressione dell'estrema destra che fa parte del suo governo, nonostante la proposta americana appunto e della Francia e di altri paesi. E sul fronte dell'Ucraina, il fatto che molti giornali riportano che starebbe cedendo il fronte di Donetsk, vedremo che cosa succederà. Tra i pezzi interessanti che si trovano oggi sui giornali, uno dei migliori a mio giudizio è quello di Maurizio Caprara a pagina 28 del Corriere della Sera, che connette due elementi, quello dello studio e quello della guerra, e vediamo come. La guerra cambia e noi, è il titolo. La reazione di Israele a Hezbollah attraverso cerca persone, walkie-talkie esplosivi ai missili lanciati dai fondamentalisti islamici libanesi sullo Stato ebraico è una riprova di quanto si basi sulla ricerca tecnologica l'attuale competizione internazionale, ossia la gara in grado di ridefinire in maniere diverse dal passato la ripartizione di poteri tra nazioni e tra alcune grandi imprese del mondo. Cosa succede? Che ci sono paesi, una volta in posizioni subordinate, che mirano a superare la supremazia occidentale che, grazie all'Alleanza Atlantica e allo sviluppo economico dell'Europa, ha permesso, tra l'altro, all'Italia di progredire da stato sconfitto, in una seconda guerra mondiale cominciata dalla parte sbagliata, a paese tra i più benestanti del mondo. Fu servendosi di sciami, di droni e incursioni informatiche che all'alba del 7 ottobre il fondamentalismo islamico sunnita di Hamas a sorpresa riuscì a battere Israele, neutralizzandone difese digitali installate per impedire a terroristi palestinesi di penetrare nel sud-ovest del territorio israeliano da Gaza. C'è una competizione tecnologica che fa sì anche che un piccolo stato dotato di armi nucleari con meno della metà degli abitanti rispetto all'Italia, qual è la Corea del Nord, possa essere in grado di fornire armamenti alla Russia, l'erede della superpotenza di livello mondiale che fu l'Unione Sovietica. La guerra può essere ibrida, non dichiarata, priva di invasioni di territori con truppe, e combattuta attraverso delocalizzate offensive informatiche, campagne di disinformazione, disturbo a mercati, sostegno a proteste, divisioni e terrorismo all'interno del paese bersaglio. Abituati a decenni di pace, quello descritto è il mondo che noi non vorremmo? Certo.
ma è quello che vogliono altri, i quali esistono e ambiscono a sottrarci influenza e benessere. Stiamo facendo il necessario per essere all'altezza dei tempi, noi italiani e noi europei, che riserviamo funzioni striminzite alle strutture dell'Unione per politica internazionale di difesa? E qua entriamo nel problema italiano. I giovani adulti tra i 25 e i 34 anni, dato del 2022, con un titolo di istruzione terziario, ossia con la laurea, erano in Italia poco meno del 30%, una quota di molto inferiore al 42% dell'Europa 27. Soltanto il 23,8% di quei giovani, che tra l'altro sono pochi laureati, aveva una laurea in materie scientifiche e tecnologiche. Per rimediare dovremmo innanzitutto volerlo fare, invece dice... Sostanzialmente ci occupiamo di altro, ci occupiamo di servizi, di turismo, di concessioni di suolo pubblico per tavoline e bar, siamo in preda a una scarsa concorrenza. Uno spunto mi pare interessante. A proposito di arsenali, c'è un bel pezzo di Giuseppe Agliastro a pagina 8 della Stampa sull'arsenale di Putin all'indomani delle dichiarazioni del presidente russo sulla nuova dottrina nucleare. Se ne parla, si parla, su questo fronte è interessante anche andare a guardare il numero di ordigni nucleari che Mosca ha, ma si nota anche quello che possiamo prendere come spunto da Caprara: sia Kiev sia Mosca attribuiscono sempre più importanza ai droni. Putin ha dichiarato che nel 23 l'esercito russo ne ha ricevuti circa 140.000, ma che quest'anno si prevede che la loro produzione in Russia aumenti di quasi 10 volte. Anche Zelensky negli ultimi giorni dell'anno scorso aveva annunciato che Kiev avrebbe fabbricato 1 milione di velivoli senza pilota nel 2024. In entrambi i casi si tratta di numeri non verificabili, ma questi annunci la dicono lunga su quanto pesino in questa guerra i droni, la cui posizione produzione è meno costosa rispetto a quella dei missili e che l'esercito ucraino continua a usare per colpire depositi di greggio nel cuore della Russia. Poi ci sono anche ragionamenti sul numero di militari schierati, sul numero di morti, se ne è parlato molto nei giorni scorsi. Sul fronte israeliano c'è, come vi dicevo, poco dal lato delle analisi che non abbiamo già detto nei giorni scorsi. E la cronaca di Davide Frattini, corrispondente a Gerusalemme, Corriere della Sera, pagina 3, appunto dice tutto sul lato politico. La retromarcia di Bibi, così l'ultradestra detta l'agenda al premier sotto ricatto. Dunque sono stati Itamar Ben-Gvir, ministro per la sicurezza nazionale, che minaccia di lasciare la coalizione se c'è un cessate il fuoco, e Bezalel Smotrich, ministro delle finanze, leader messianico dei coloni, proclama che la campagna militare nel nord può finire con un solo scenario. Oh, a proposito di coloni, scusate, una piccola correzione rispetto a quanto detto nello spazio delle 6:45. Il generale Battisti è in corso in una sorta di piccolo lapsus, ha chiamato le persone al confine che abitano al confine col Libano coloni. Non sono coloni, ma sono semplicemente abitanti di Israele. I coloni sono da un'altra parte, naturalmente. Il traffico, e poi torniamo.
24 mattino.
Dunque, apriamo rapidamente un capitolo energetico che resta sempre alla nostra attenzione. In questa pagina del Sole 24 Ore, che è pagina 3, nella quale Sisi Bellomo racconta dell'oro che per 30 volte va a record nel 2024, rialzi mai così intensi da 17 anni. Cita anche un passaggio che indica le mosse dell'Arabia Saudita sul petrolio. Il Financial Times ha scritto che l'Arabia Saudita potrebbe essere vicina a cambiare tattica sul petrolio, smettendo di sacrificare la produzione e ingaggiando una nuova guerra dei prezzi, e quindi sostanzialmente aumentando la produzione e facendo sì che il prezzo cali, perché molto semplicemente rispetto ad altri paesi se lo può permettere. Ieri calo il prezzo del greggio anche perché si è raggiunto un accordo con la mediazione dell'ONU per la nomina di un nuovo presidente della Banca Centrale Libica, passo che potrebbe risolvere la contesa tra Tripoli e Bengasi e quindi far ripartire l'export libico. Vedremo che cosa succederà. Esprime scetticismo Sisi Bellomo in questo pezzo sul fatto che Riyadh possa partire con un aumento delle quote, ma semplicemente sia una battaglia perché le quote che erano state tagliate dall'OPEC Plus, insomma, possano essere ripristinate.
Questo si collega ovviamente con quella che è la questione del costo dell'energia. Ieri ancora una volta è stato lanciato un allarme da un settore industriale, nella fattispecie quello dell'acciaio. Ieri l'assemblea annuale a Vicenza di Federacciai, presente anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, dice entro il 2030 potremmo essere la prima siderurgia green al mondo, ma al 2030 bisogna arrivarci vivi. Ancora una volta il rischio di vedere ampliarsi nella marcia verso il Green Deal il gap competitivo italiano, scrive Matteo Meneghello a pagina 9 del Sole 24 Ore, legato a costi energetici e domanda di rottame. Sono questioni centrali per la sopravvivenza delle imprese. Orsini insiste sulla neutralità tecnologica, altrimenti si rischia la desertificazione. Dobbiamo mettere al centro il vantaggio competitivo costruito in questi anni anche per non perdere coesione sociale, anche un po' quello che ha detto nell'assemblea annuale di Confindustria. Intanto Germania, Spagna e Francia sono contro la proposta italiana di rivedere la data del 2035 per la fine del motore a combustione, altra questione ovviamente al centro della scena. Ne scrive Beda Romano sempre sul Sole 24 Ore a pagina 15. Il regolamento oggetto di dibattito, lo ricordiamo, è quello approvato nel 23, che impone una riduzione graduale delle emissioni nocive delle auto fino ad arrivare al divieto di vendere nuovi veicoli a motore termico dal 2035 in poi. Il testo prevede una possibile revisione nel 26. L'Italia vuole anticipare l'esame al 2025. Sembra emergere da questo pezzo di Beda Romano, tra l'altro la richiesta di anticipare la revisione giunge mentre l'ACEA, vale a dire l'Associazione delle Case Produttrici di Auto, teme che molte società del settore non riusciranno a rispettare i target di emissioni nocive nel 2025, rischiando multe salate. C'è anche questo punto, ecco. Quindi sembra che il punto di caduta forse possa essere quantomeno un rinvio dei target del 2025, evitando le multe. Però vedremo che cosa succederà su questo fronte. Mentre il settore auto affronta una crisi, come sapete, molto forte, ne parliamo quasi tutti i giorni, e l'Italia tenta di attrarre produttori cinesi. Ma, scrive Federico Fubini, Dongfeng, un grande produttore cinese, sarebbe anche disposto a investire in Italia, ma le richieste, le condizioni poste all'Italia sono molto forti. Il confronto sul potenziale investimento di Dongfeng in uno o più siti di assemblaggio dei propri modelli elettrici in Italia si è arricchito in particolare di nuovi elementi. In parallelo alle discussioni sugli impianti e la logistica, le controparti di Pechino hanno sollecitato il governo su un ruolo di Huawei nelle infrastrutture di telecomunicazioni in Italia, il gruppo già presente con un'ampia offerta di smartphone e dispositivi digitali, ma i suoi servizi di rete sono proibiti da vari paesi, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, per sospetti legami con il Partito Comunista e l'intelligence di Pechino. Come vedete, anche questo, se volete, si intreccia col pezzo di Caprara del quale parlavamo poco fa, no? La guerra ibrida, in questo caso non è guerra, però capite che qualche spunto c'è. Cina che è oggettivamente in difficoltà economica, si sta pensando a distribuire denaro, lo scriveva ieri Bloomberg, direttamente alle persone, sostanzialmente una sorta di bonus Befana, che non sarà la Befana naturalmente per i cinesi, ma questo è. E intanto arrivano maxi aiuti fiscali all'economia, scrive Vito Lops sul Sole 24 Ore a pagina 2. Allora, cosa ancora? Si parla molto di immigrazione. Oggi arriverà in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto flussi, che prevederà più click day all'anno, richieste precompilate, ma l'obiettivo in realtà sarebbe proprio di superare i click day che tanti problemi hanno creato, e lo abbiamo raccontato non solo agli imprenditori che vogliono assumere regolarmente, ma hanno creato anche un sistema di truffe, per cui addirittura delle pizzerie che avevano presentato la richiesta di regolarizzazione per 40, 50, 60 persone, e lo abbiamo ampiamente raccontato. Si sta creando una convergenza interessante e curiosa, se volete, del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che è socialista, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che come sapete è dell'area sovranista, sul tema proprio dell'immigrazione. Siamo a pagina 7 del Messaggero. Promettono i due uno stretto raccordo in vista dei prossimi consigli europei, ne scrive in questo caso, scusate, il pezzo era di Claudia Marin sul, a proposito del decreto flussi, e a pagina 2 del quotidiano nazionale. Questo è Francesco Bechis sul Messaggero. Sono entrambi convinti che si debba consolidare il nesso tra dimensione interna ed esterna della politica migratoria europea e rafforzare le politiche in tema di partenariati con i paesi di origine e transito dei migranti. Non si è parlato di Commerzbank, Unicredit. Nota Francesca Ghirardelli sull'Avvenire, siamo a pagina 7, che i paesi che si stanno muovendo con una chiusura più o meno forte dei confini sono sempre di più. Dei 29 paesi dello spazio Schengen, oggi sono in 8, Italia compresa, ad aver ristabilito parzialmente o del tutto i controlli. Austria, Slovenia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Francia e Germania. E a pochi giorni dalle elezioni del 29 settembre in Austria, il cancelliere Karl Nehammer ha fatto sapere che se Berlino introduce misure per rimandare indietro più migranti dal confine condiviso, Vienna farà lo stesso verso i Balcani. In luglio in Finlandia il Parlamento ha approvato una legge che in determinate circostanze consente alle guardie di frontiera di respingere le domande di asilo di chi cerca di entrare dal confine russo. Ma là, come sapete, c'è questa sorta di guerra ibrida messa in atto appunto dalla Russia. Oh, maledizione. Ah, no, non abbiamo finito ancora il tempo. Vabbè, fatemi chiudere se riusciamo e se riesco a ripescarlo, che lo abbiamo stampato. Oh, con una notizia di cronaca locale dal Corriere del Mezzogiorno. Edizione di Napoli. Il sindaco Manfredi, a quanto pare, è in una discreta difficoltà con la sua maggioranza. I consiglieri comunali stanno disertando sempre di più i consigli comunali. Mi verrebbe da dire, consiglieri comunali di Napoli, ma che cosa avete da fare esattamente? Eh? Che cosa? Per quale motivo è saltata negli ultimi due anni metà delle sedute dei consigli comunali perché non vi siete presentati o siete usciti nel momento nel quale c'era da votare qualcosa? Pare che il problema sia politico. E indovinate un po', è un problema che ha a che fare con le nomine. Per esempio, Nino Simeone del Partito Socialdemocratico Italiano, che pensavo, chiedo scusa ai socialdemocratici eventualmente all'ascolto, pensavo non esistesse più, presidente della Commissione Mobilità e Infrastrutture, chiede che venga rimosso l'amministratore unico di Asia, che è l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, Domenico Ruggero, che era stato nominato dal sindaco appena insediato. E poi i partiti di maggioranza che sembrano interessati, il pezzo, scusate, devo citare Paolo Cuozzo sul Corriere del Mezzogiorno, sembrano più interessati al rimpasto in giunta e alle poltrone nei consigli di amministrazione che Manfredi dovrebbe assegnare modificando le attuali conduzioni aziendali. Vuole passare all'amministratore unico e forse questo ad alcuni partiti dà fastidio. E qualche poltroncina anche a Napoli. Il GR a dopo.